Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera apriamo la nostra Bibbia alla seconda epistola di Pietro, capitolo 1. Torniamo a questa epistola meravigliosa che l'ultima volta abbiamo introdotto e vi incoraggerei, se non avete sentito la registrazione la scorsa volta, probabilmente vi incoraggerei a farlo. È stata una serata veramente entusiasmante, una di quelle che non volete perdervi e siamo grati che sia stata registrata, ma questa sera entreremo un po' più nel testo. Abbiamo semplicemente introdotto l'idea generale, cioè che questa epistola è stata scritta per aiutarci ad essere in grado di affrontare i falsi insegnanti, gli apostati e le loro eresie. E questa sera inizieremo lo studio dei primi 11 versetti e cominceremo appena a muoverci un pochino ed abbiamo intitolato questi primi 11 versetti della seconda epistola di Pietro, capitolo 1, La nostra fede preziosa. La nostra fede preziosa. Ora, in tutta la scrittura ci sono avvertimenti contro i falsi insegnanti, ne siamo ben consapevoli, ne parliamo di tanto in tanto e questi falsi insegnanti esistono fin dall'inizio, per così dire, ed esistono cercando di condannare le anime all'inferno, seducendole, ingannandole con menzogne che si mascherano da verità spirituali, divine e salvifiche. Questo è sempre il piano dei falsi insegnanti, sono emissari di Satana, sono bugiardi che fondamentalmente sono motivati, sono spinti dall'amore per il denaro, dall'amore per il potere, il prestigio, la notorietà e così via, ma in realtà sono pedine di entità spirituali, cioè demoni che li guidano a propagare menzogne sataniche per ingannare le anime, le quali poi periranno all'inferno e popoleranno il dominio eterno di Satana. Dunque questo tipo di inganno esiste da sempre, già dal giardino, vediamo l'inizio di tutto questo, quando Satana viene sotto forma di serpente cercando di sedurre l'uomo e la donna per farli rivoltare contro Dio. Ed allora ebbe successo ed ha ancora successo con il suo inganno menzognero. Ora, proprio perché questo è un problema antico, il falso insegnamento, i falsi insegnanti, i falsi profeti, le false dottrine, le eresie e tutto il resto, proprio perché è un problema costante, in ogni epoca Dio ha avuto i suoi difensori spirituali dei consumatori. Dio ha sempre avuto uomini e donne che sono presenti allo scopo di proclamare la sua verità. Che si tratti di una madre fedele che proclama la verità ai suoi figli o di un padre fedele che proclama la verità alla sua famiglia o che si tratti di profeti o di sacerdoti o di re, di giudici, di persone significative che si trovano all'interno del contesto di Israele o anziani della nazione o chiunque esse siano, oppure che siano gli apostoli o profeti del Nuovo Testamento o pastori o insegnanti o anziani o diaconi o chiunque essi siano, ci sono sempre stati quelli la cui chiamata sembra essere stata quella di mettere in guardia contro gli ingannatori ed i loro inganni. E nel Nuovo Testamento nessuno emerge di più di Pietro. In questo senso, Pietro è uno strumento di Dio per scrivere questa epistola come una lettera di avvertimento ed il suo scopo è proprio quello di aiutarci ad essere in grado di affrontare questo tipo di inganno che è così diffuso. La lettera ha lo scopo di smascherare, di ostacolare e di sconfiggere l'invasione dei falsi insegnanti nella Chiesa. Serviva a questo scopo quando fu scritta e serve ancora a questo scopo oggi. A proposito, è molto simile all'epistola di Giuda. Infatti, una grande parte della lettera è quasi ripetitiva. Anche Giuda, quindi, è uno di quei difensori spirituali dei consumatori, il cui scopo è quello di assicurarsi che le persone non cadano vittime di menzogne ed eresie che conducono alla perdizione. Ora, Pietro non usa mezzi termini. È una presentazione chiara, precisa, e diretta. Nel capitolo 2 si trova il cuore della descrizione dei falsi insegnanti ed è una descrizione generica, non identifica mai un'eresia specifica, non identifica una religione falsa particolare, non identifica una setta specifica o un sistema di insegnamento falso preciso, è molto generale, però dice questo in generale riguardo a questi falsi insegnanti che insegnano eresie distruttive, che tendono a negare il Signore Gesù Cristo, che distorcono la scrittura per farlo, portano discredito sulla vera fede, disprezzano l'autorità, sono guidati dalla lussuria e dai desideri malvagi e diffamano arrogantemente i messaggeri di Dio, sono immorali, sono sfruttatori, avidi, sono arroganti, attirano le persone con piaceri sessuali, promettono la bella vita ma non possono mantenerla, sono impuri, sono descrizioni molto dirette. Parla del fatto che non hanno assolutamente nulla da offrire, anche se fingono di offrire tutto. Che le loro vittime sono anime instabili, che amano tutte le cose sbagliate. E così cadono vittime di quelli che vendono loro le cose sbagliate. Ora, c'è qualcosa di molto urgente nel cuore di Pietro mentre scrive questa lettera, perché questa è la sua ultima lettera. E noterete al versetto 12 del capitolo 1, perciò avrò sempre cura di ricordarvi queste cose perché già le sappiate e siate saldi nella verità che è presso di voi. E ritengo giusto, finché sono in questa dimora terrena, tenervi desti con i miei ricordi, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia dimora terrena, come anche il Signore Gesù Cristo mi ha fatto capire. Non vivrò ancora a lungo e se c'è una cosa che voglio fare è assicurarmi che ricordiate queste cose. Perciò ve le ricorderò e ve le ricorderò e ve le ricorderò, così che quando non ci sarò più le abbiate bene in mente. Queste questioni riguardanti i falsi insegnanti e le loro menzogne ingannevoli. Ora, i termini in questa epistola indicano che tali falsi insegnanti non erano solamente futuri, ma erano già all'opera. Si stavano già muovendo tra le persone a cui Pietro stava scrivendo, e a proposito, quelli a cui scriveva erano gli stessi a cui aveva scritto nella prima epistola. Notate il capitolo 3, al versetto 1. Questa è ora, carissimi, la seconda lettera che vi scrivo. Quindi chiaramente la prima lettera era prima Pietro e questa è seconda Pietro. Ora, anche se non conosciamo esattamente la forma del loro falso insegnamento, esso era già iniziato tra queste persone a cui egli scrisse queste due lettere. Non vengono rivelati dettagli specifici dietro questa lettera, non c'è alcuna descrizione precisa di questa eresia. E in realtà lo scopo di Pietro qui non è tanto quello di trattare la dottrina degli eretici quanto quello di trattare il loro carattere. È preoccupato per il tipo di persone che erano, oltre che per ciò che dicevano. Ma il punto principale del capitolo 2 descrive loro, non descrive la loro dottrina. Tutto ciò che dice della loro dottrina è che è un'eresia dannabile o distruttiva. Dice nel capitolo 3, riguardo alla loro dottrina, che deridono il giudizio futuro di Dio. Ma oltre a quello non dice molto, quindi è più interessato ad aiutarci ad identificare il carattere della loro vita, perché la dottrina potrebbe anche cambiare, ma il carattere dell'eretico non cambia mai, il carattere dell'ingannatore è lo stesso. E anche se non conosciamo la forma esatta del falso insegnamento che stava arrivando su queste persone, e anche se non conosciamo dettagli specifici a quel riguardo, possiamo... Da questa epistola possiamo imparare come riconoscere l'ingannatore e come riconoscere il suo inganno. Ma oltre ad essere semplicemente critica o analitica e ad osservare il falso insegnamento in questo modo, questa epistola particolare ha una prospettiva fortemente protettiva. Pietro vuole proteggere il credente, vuole che la Chiesa sia in grado di difendersi da questi assalti incessanti. A proposito, storicamente parlando, la Chiesa ha avuto risultati alterni tra successi e fallimenti, però per la maggior parte mi sembra che la Chiesa, nella definizione più ampia possibile, sia caduta vittima dell'inganno. E mi sembra che, lungo tutta la storia della Chiesa, sia sempre un piccolo residuo ad essere capace di riconoscerlo per quello che è e rimanere fedele alla fede. Questa è la preoccupazione di Pietro. La sua preoccupazione è che le persone non cadano preda, non diventino vittime degli attacchi pericolosi dei falsi insegnanti. Ora, ci sono fondamentalmente tre difese di cui avete bisogno e Pietro ce le aprirà davanti. Numero uno, dovete conoscere la vostra salvezza. Numero due, dovete conoscere la vostra scrittura. E numero tre, dovete conoscere la vostra santificazione. Queste sono le tre cose che dovete conoscere. Assicuratevi di essere salvati, Questa è la protezione numero 1, versetti dall'1 all'11. Assicuratevi che la vostra posizione con il Signore sia stabile. Questa è una linea di difesa fondamentale. Numero 2, conoscete la vostra scrittura. A partire dal capitolo 1, versetto 12, fino al capitolo 3, versetto 2, il tema centrale è la scrittura che proviene dallo Spirito Santo. Noi non seguiamo favole abilmente inventate, dice Pietro, ma siamo stati testimoni oculari ed essendo mossi dallo Spirito di Dio abbiamo scritto queste cose e dovete assicurarvi di seguire tutto questo e non le eresie distruttive dei falsi profeti sensuali. Quindi dovete conoscere la vostra salvezza, dovete conoscere la vostra scrittura. Siate certi di essere salvati, numero uno, e siate certi di comprendere la verità, numero due. Protezione numero 3 è quella di conoscere la vostra santificazione e questa è la questione di affrontare la vostra santità personale. A partire dal capitolo 3, versetto 3, egli poi prosegue fino alla fine, trattando proprio il tema, discutendo il tema della santità. E arrivando forse ad un culmine, nel versetto 14 dice: perciò carissimi, nell'attesa di queste cose fate in modo di essere trovati da lui in pace, senza macchia ed irreprensibili. Poi versetto 18: crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Ora, quella sezione centrale che ho saltato, il capitolo 2, è la descrizione dei falsi insegnanti. E potremmo anche dire: conoscete la vostra salvezza, conoscete la vostra scrittura, e potremmo anche aggiungere lì: conoscete i vostri avversari. Questo è veramente il capitolo 2. Ma le tre linee di difesa contro di loro sono la salvezza, la scrittura e la santificazione. Ora, vi prego, segnate questo nella vostra mente, ok? In ciascuno di quei tre casi, la protezione contro i falsi insegnanti implica conoscere qualcosa. Implica conoscere qualcosa. E se c'è una parola chiave lì, nella seconda epistola di Pietro, sarebbe la parola conoscenza. Dovete conoscere la condizione della vostra salvezza, la vostra relazione con Dio. Dovete conoscere la scrittura, dovete conoscere la vostra condizione spirituale in termini di santificazione. Questa è la protezione 1, 2 e 3 e dovete anche conoscere il vostro avversario, dovete sapere come riconoscere queste persone. Questo naturalmente è il cuore dell'epistola nel capitolo 2. Ora la parola conoscenza, dunque, è molto prominente in questi tre capitoli. In una forma o nell'altra appare 16 volte. 16 volte. 6 di queste volte è nella forma intensiva epignosco o epignosis. Gnosco è una parola greca comune che significa conoscere ed è resa più intensa con l'aggiunta di epi. Epignosco, e tipicamente vi abbiamo detto nel corso degli anni che quando si aggiunge una preposizione come prefisso ad un verbo si intensifica il significato del verbo. Dunque è ciò che conosciamo che ci protegge. Dobbiamo conoscere il nemico, ed egli ce lo descrive molto chiaramente nel capitolo 2, come verranno, quale sarà il loro carattere, dobbiamo essere discernenti, riflessivi, analitici, critici e valutarli, ma poi per proteggerci dobbiamo conoscere la nostra salvezza, dobbiamo conoscere la scrittura e dobbiamo conoscere la condizione della nostra vita spirituale. La fiducia nella nostra salvezza, nelle sue risorse, la vera conoscenza di Dio mediante Gesù Cristo con certezza è la prima linea di difesa. Questo, carissimi, è l'elmo della salvezza. Quando Satana viene contro di voi, brandendo la spada della sua falsa dottrina, brandendo la spada che vuole infliggervi un colpo mortale, ciò che vi isola e ciò che vi protegge dalla fatalità di quel colpo è l'elmo della salvezza, la protezione o la difesa del sapere che siete salvati, del sapere che appartenete a Dio. La vostra difesa inizia con una comprensione chiara e sicura della relazione di salvezza che avete con Dio. E con questo in mente, Pietro dedica la sezione iniziale al tema della salvezza e lo vedremo nei versetti dall'1 all'11. Qui vuole eliminare ogni dubbio, vuole eliminare ogni confusione nel credente che potrebbe dubitare o essere confuso riguardo alla propria salvezza. Vuole che sappia dove si trova, così che possa stare saldo lì dove si trova. Un cristiano insicuro, dubbioso, confuso, diventerà una preda facile per i falsi insegnanti. Chiunque è vulnerabile alla falsa dottrina se uno non è stato salvato, oppure due non è sicuro della propria salvezza. Perché ovviamente non sa su cosa poggia, non comprende le proprie risorse. Dunque, comprendere la nostra vera condizione spirituale riguardo alla salvezza è la prima difesa contro l'attacco dell'errore satanico. Se non sapete di essere in Cristo, se non sapete ciò che siete in Cristo, allora sarete una preda facile. Ora, il tono di questa discussione sulla salvezza viene fuori fin da subito nel saluto. Guardiamo il versetto 1. Simon Pietro, servo ed apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto una fede dello stesso pregio della nostra, oppure una fede ugualmente preziosa alla nostra, mediante la giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Signore. Ora, prima di iniziare la ricca presentazione della salvezza che comincia qui in questi primi due versetti, solo qualche pensiero introduttivo. Notate il nome Simon Pietro lì? L'epistola comincia con quel nome, Simon Pietro. Noi finiamo le nostre lettere con il nostro nome. Nell'antichità cominciavano con il nome, il che ha molto più senso. Quando ricevo una lettera che dice «Caro John, so che è indirizzata a me, so che sta scrivendo a me, mi è arrivata, non c'è bisogno che me lo diciate di nuovo, devo sempre guardare alla fine per scoprire da chi viene». Loro facevano bene, Simon, Pietro, entrambi i nomi, tra l'altro, sono molto importanti. Simon è il termine greco, Simeone è quello ebraico, e negli antichi manoscritti che abbiamo di Seconda Pietro alcuni hanno Simon o Simone ed alcuni hanno Simeone. Era un nome molto comune, era un nome preso da Simeone, che era il capo di una delle tribù di Israele. Simeone o Simon, Simon, stesso nome. E questo nome fu dato a quest'uomo fin dalla nascita. Suo padre, senza dubbio, lo chiamò Simeone o Simone. Il mondo greco lo aveva identificato come Simon o Simone, così che nei manoscritti abbiamo entrambi. Il suo nome personale, nella forma giudaica, Simeone, non sarebbe bastato ad identificarlo. Se si fosse semplicemente detto Simeone scrisse questo, questo l'ha scritto Simeone, loro avrebbero detto quale? Quale Simeone? Simeone o Simone o Simone era un nome comune nei tempi antichi come un qualunque altro nome. Per esempio, nel Nuovo Testamento, 9 persone, oltre a Pietro, sono chiamate Simone. 9! Perciò il secondo nome era essenziale. Quale Simone o quale Simeone? Boh, era Simon Pietro, è lui. Pietro vuol dire roccia, e in aramaico la parola greca Pietro vuol dire roccia, in aramaico la parola è cefa, così che a volte viene chiamato cefa in aramaico. E voleva che la sua piena identità fosse espressa, voleva che tutti fossero sicuri di chi stava scrivendo questa lettera. Non era Simon Mago, non era Simone il Giusto e non era nessuno degli altri 7 Simone, era Simon Pietro che scrisse questa lettera. E c'è anche un'altra nota in questi due nomi. Simon o Simone era il suo nome prima che incontrasse Cristo e Pietro era il suo nome dopo che incontrò Cristo. Simon era il suo nome di disonore e Pietro era il suo nome di onore. E poiché lui era così tanto Simon Pietro, in altre parole, così spesso agiva come il suo vecchio io, oltre che come il suo nuovo io, non sembrava mai riuscire a scrollarsi di dosso il suo primo nome. Infatti, quando Gesù lo colse nella sua disobbedienza, gli disse 3 volte Simone, 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 lo chiamò con il suo vecchio nome, quando si comportava come il suo vecchio lui, in Giovanni 21. Questa combinazione, Simon Pietro, ricorre molte volte nel Nuovo Testamento in riferimento a quest'uomo e nella Chiesa primitiva, tra i gentili che parlavano greco, veniva comunemente chiamato Simon Pietro. Leggete il Libro degli Atti, per esempio, particolarmente il capitolo 10 e il capitolo 11, perfino i gentili lo chiamavano Simon Pietro. Giovanni, che scrisse il suo Vangelo lì in Asia Minore, lo chiama Simon Pietro 17 volte su 22. Quindi veramente si era portato dietro entrambi i nomi. Sarebbe stato bello se fosse semplicemente diventato Pietro, ma così spesso agiva come il suo vecchio io, che sembrava portarsi sempre dietro il suo vecchio nome. Ed è per noi una immagine meravigliosa, perché anche noi spesso ci comportiamo come il nostro vecchio io, non è vero? Immagino che sia per questo che tutti noi ci identifichiamo con Simon Pietro. Solo come confronto, Per favore, notereste che l'apostolo Paolo non viene mai chiamato Saulo Paolo? E lui, per una ragione o per l'altra, non ci appare altrettanto reale quanto Simon Pietro. Ci sentiamo molto più a nostro agio con l'uomo che, pur essendo nuovo, ogni tanto agiva come se fosse ancora vecchio, Simone, quando Gesù lo affronta, lo confronta nel suo peccato, ed è Pietro quando predica con potenza a Pentecoste, e noi siamo tutti così. E quindi lui sta lì in virtù del suo stesso nome, come una illustrazione drammatica della salvezza. Un uomo adatto a scrivere su questo tema. E qui scrive il suo ultimo lasciato, la sua ultima lettera, la lettera finale, e vuole che i credenti siano in grado di affrontare trionfalmente l'assalto dei falsi insegnanti, vuole che abbiano fiducia nella loro salvezza, vuole che abbiano fiducia nella scrittura, nella rivelazione di Dio, vuole che abbiano fiducia nel ritorno di Cristo, così che vivano vite sante. Poi si identifica ulteriormente, Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo. Ora, qui c'è un eccellente equilibrio di umiltà e di autorità, umiltà e dignità. L'equilibrio perfetto per un conduttore spirituale. Egli è un servo, prima di tutto, doulos, che vuol dire schiavo. Dice, io sono uno schiavo. E questo lo mette nel posto della sottomissione, lo mette nel posto del dovere, lo mette nel posto dell'ubbidienza, lo mette nel posto dell'umiltà, e lo mette allo stesso livello di, ascoltate bene, di tutti gli altri credenti che servono il Signore Gesù Cristo. Siamo tutti schiavi, siamo tutti servi. Per quanto possa sembrare strano, questo titolo di umiliazione fu portato dai più grandi uomini nella parola di Dio. Mosè, il grande conduttore e legislatore, era il servo di Dio. Giosuè, il grande comandante di Israele, era servo di Dio. Davide, il più grande dei re, era il servo di Dio. Paolo era il servo di Gesù Cristo. Giacomo era il servo di Cristo. Giuda si definì come servo di Cristo. Secondo Amos 3:7 ed Isaia 23, tutti i profeti dell'Antico Testamento erano servi di Dio. Ed ogni credente nel Nuovo Testamento diventa schiavo di Dio. Quindi Pietro si identifica con tutti noi. È umile come schiavo di Cristo. E benché fosse il più grande dei dodici ed il loro portavoce, benché fosse il più grande predicatore di tutti ed il conduttore lì a Gerusalemme, era uno schiavo di Gesù Cristo. William Barclay scrisse: chiamare il cristiano schiavo di Dio significa che appartiene a Dio in modo inalienabile. Nel mondo antico, un padrone possedeva i suoi schiavi nello stesso senso in cui possedeva i suoi attrezzi. Un servo può cambiare padrone, ma uno schiavo no. Il cristiano appartiene a Dio in modo inalienabile. Chiamare il cristiano schiavo di Dio significa che egli è, senza riserve, a disposizione di Dio. Nel mondo antico, il padrone poteva fare del suo schiavo ciò che voleva, aveva sul suo schiavo lo stesso potere che aveva sui suoi beni inanimati. Il cristiano appartiene a Dio perché Dio lo mandi dove vuole e faccia di lui ciò che vuole. Il cristiano è l'uomo che non ha diritti propri. Chiamare il cristiano schiavo di Dio significa che il cristiano deve a Dio un'ubbidienza incondizionata. Chiamare il cristiano schiavo di Dio significa che egli deve essere costantemente al servizio di Dio. Lo schiavo letteralmente non aveva tempo proprio, nessuna vacanza, nessun tempo libero, nessun orario di lavoro stabilito per accordo, nessun tempo di svago, tutto il suo tempo apparteneva al padrone. Il cristiano è necessariamente l'uomo il cui ogni momento della sua vita e del suo tempo è speso al servizio di Dio. Fine citazione. Lo schiavo era ben conosciuto in quel tempo. E per Pietro dire che lui era schiavo di Gesù Cristo significava che era un umile servo, legato dal dovere a fare qualunque cosa il suo padrone gli dicesse, non importava quale fosse il costo. Quello era Pietro. Leggete Giovanni 21. Quella è tutta l'essenza di ciò che Gesù voleva da Pietro. Se mi ami, allora fai quello che ti dico. Pasci le mie pecore, seguimi e ti costerà la vita, ma ubbidiscimi. Poi dice, passando dall'umiltà alla dignità, che è anche un apostolo di Gesù Cristo. Quindi, seppur da una parte si umilia fino ad essere uguale a tutti i credenti, dall'altra si presenta come un portavoce di Cristo. E questo lo eleva all'ufficio unico di uno che era divinamente chiamato ed incaricato come testimone del Cristo risorto, il messaggero del Vangelo personalmente scelto da Cristo, al punto che egli parla ufficialmente. Termine apostolo vuol dire uno ufficialmente mandato. E un apostolo di Gesù Cristo è uno che è stato ufficialmente mandato da Gesù Cristo, così aveva con sé tutta l'autorità di Cristo. Serviva, eppure aveva autorità. E era sotto Cristo, eppure era il rappresentante di Cristo. E qui c'è il modello per la leadership spirituale, l'ubbidienza sottomessa e sacrificale di uno schiavo unita alla forza, all'audacia e al coraggio dell'apostolo. Infine, in queste piccole note introduttive, Simon Pietro, servo o schiavo ed apostolo di Gesù Cristo, a coloro, fermiamoci qui per un momento, chi sono coloro? Chi sono? Bene, capitolo 3, versetto 1, come ho notato, dice gli stessi che hanno ricevuto la prima lettera, e se tornaste al capitolo 1, versetto 1 della prima lettera, scoprireste a chi stava scrivendo. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, a coloro, ed eccoli qui di nuovo. Quali sono questi coloro? Chi sono? Coloro che abitano come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, che sono eletti. In altre parole, la Chiesa eletta che era dispersa in quel mondo gentile. Non sappiamo chi erano in modo più specifico di quello. Prevalentemente gentili, ma certamente nella comunione c'erano anche alcuni giudei. E probabilmente Seconda Pietro fu scritta da Roma, così come Prima Pietro, e non più di un anno dopo Prima Pietro. Nerone morì nel 68 d.C., Pietro morì sotto la persecuzione di Nerone, come ci dice la tradizione, e probabilmente Pietro morì prima di Paolo, dal momento che Paolo scrisse la sua ultima lettera da Roma, e Pietro certamente allora non era lì, quindi doveva essere già morto. Prima Pietro, intorno al 64, Pietro deve essere morto prima del 68, intorno al 67 o al 66, può essere. E quindi questa fu probabilmente scritta intorno al 65, un anno dopo di Prima Pietro. Quindi era un'epistola della prigione. Era un prigioniero, stava affrontando la morte. Come ho letto prima, al capitolo 1, versetto 14, dice: «So che deporre questa mia dimora terrena è imminente». Tradizione ci dice che fu crocifisso, rifiutò di essere crocifisso come il suo Signore e chiese di essere crocifisso a testa in giù. Parole finali per noi da parte di quest'uomo più grande della vita su come affrontare vittoriosamente i falsi insegnanti, e comincia proprio da dove dovrebbe cominciare. La prima linea di difesa è la nostra salvezza. Ora, qui ci dirà tre cose riguardo alla nostra salvezza. La fonte della nostra salvezza, la portata della nostra salvezza e la certezza della nostra salvezza. La fonte, la portata e la certezza. Guardiamo insieme alla fonte, l'abbiamo già vista, però torniamo al versetto 1. Simon Pietro, servo ed apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Ora, questo identifica l'aspetto della nostra salvezza che si riferisce alla sua fonte. A coloro che hanno ricevuto, che hanno ricevuto. Questo significa che la nostra salvezza è che cosa? È un dono, non è vero? L'abbiamo ricevuta. Quella parola è una parola meravigliosa. Non è una parola comune? Non è una parola comune. Questo verbo significa ottenere per sorte. Ricordate quando si tiravano le sorti ai tempi? Era uno dei modi che Dio poteva usare nella sua provvidenza per controllare le circostanze terrene, per rivelare in modo chiarissimo la sua volontà. È arrivato persino a significare assegnare. Si riferisce chiaramente a qualcosa che non è stato ottenuto tramite sforzo personale, che non è stato ottenuto per abilità personale, non è stato ottenuto per merito, ma qualcosa che è venuto puramente da parte di Dio, perché Dio solo poteva controllare il dono. Infatti, è così tanto definito in questo senso che quasi tutti i lessici della lingua greca dicono che significa ottenere per volontà divina. Dio usava il tirare a sorte come un modo per rivelare la sua volontà, così che le due divennero sinonimi. Ricevere per sorte significava ricevere per volontà divina. Così Pietro stava scrivendo a credenti che avevano ricevuto la loro fede perché Dio aveva voluto dargliela, che è meraviglioso. Stesso verbo è usato anche in Atti 1,17, tra l'altro, giusto se volete prenderne nota. Ora, cosa intende dire quando dice una fede o fede? Che hanno ricevuto fede o la fede? Intende la fede? Intende il cristianesimo, cioè le sue dottrine, il suo insegnamento? Oppure non è oggettiva ma soggettiva, cioè sta parlando della capacità di credere? Bene, lasciate che risponda per voi. Io credo che il modo migliore per comprendere questo sia quello di intenderlo in modo soggettivo, cioè vale dire sta parlando della capacità di credere. Altrimenti non ci sarebbe motivo di dire coloro che hanno ricevuto una fede dello stesso valore della nostra. Se stesse parlando della dottrina, naturalmente c'è solamente un corpo di dottrina, quindi non diresti che questa persona ha ricevuto lo stesso corpo di dottrina che ha ricevuto quest'altra persona, c'è solamente un corpo di dottrina. Ma se così intende la fede soggettiva o la capacità di credere, dire che questa persona ha ricevuto da Dio la stessa capacità di credere di quest'altra, allora sì che ha senso. Non avrebbe senso dire che le due hanno lo stesso valore se si sta parlando della fede oggettiva, della quale esiste una sola possibilità. No, Pietro sta dicendo che la salvezza è per fede e quella fede viene da Dio quanto alla sua origine. La fede salvifica, dunque, viene da Dio. Ora, ascoltate attentamente qui. Tornando alla prima lettera di Pietro, al capitolo 1, egli ha detto che siamo stati scelti, eletti, secondo la prescienza di Dio Padre. Pietro inizia, o ha iniziato quella prima epistola, parlando dal lato di Dio. Egli ci ha scelti, eletti. Pietro inizia la seconda epistola però parlando dal nostro lato. Noi abbiamo creduto, però di nuovo, ancora una volta, si tratta di una fede che è stata ricevuta da parte di Dio. La fede è la capacità di credere, è la capacità di confidare in Dio, e Dio la dà. Tornando ad Efesini 2, 8 e 9, giusto? Infatti per grazia che siete salvati, mediante che cosa? La fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. La salvezza, inclusa la fede per credere, fa parte del dono di Dio. Secondo Seconda Corinzi, capitolo 4, le nostre menti sono accecate affinché la luce del glorioso Vangelo non possa essere creduta. Siamo tenuti prigionieri nella morte, secondo Efesini 2. Siamo servi del principe della potenza dell'aria, siamo figli della disubbidienza, diretti verso la dannazione eterna. Siamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, siamo ciechi nelle tenebre e non possiamo vedere. E se crediamo, crediamo perché Dio ci ha concesso una certa misura di fede, così che tutta la gloria va a Lui. Anche quando si tratta dei doni spirituali in Romani 12, infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno di voi di non aver di sé un concetto più alto di quello che dovrebbe avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. La fede viene da Dio, è distribuita ed è concessa a noi per la salvezza e per il servizio. Ascoltate Efesini 6, 23. Pace ai fratelli ed amore con fede da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Amore, la fede e la pace vengono da Dio. Filippesi 1, 29. Poiché a voi è stata data la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, ma vi è stata concessa da Dio per amor di Cristo. La capacità di credere. Potete credere se Dio non vi dà la fede. 1 Corinzi, capitolo 12, versetto 9. Ancora, parlando dei doni dello Spirito, dice: ad un altro fede mediante lo stesso spirito, la capacità di credere per la salvezza, la capacità di credere per il servizio, la capacità di credere nella preghiera di intercessione, sono tutte misure di fede che vengono date da Dio. È Lui che dà questo tipo di fede. Non è la fede umana, naturale, che può afferrare la salvezza, e questo dobbiamo capirlo bene. Non confondetevi. Atti 11:21 dice: e la mano del Signore era con loro ed un gran numero credette e si convertì al Signore. Perché credettero? Perché la mano del Signore era su di loro. Ora, ascoltate attentamente quello che sto per dire, ok? La fede umana esiste. Voi avete la capacità di credere a certe cose, giusto? Anch'io. Voi credete che potete mettere la vostra chiave nell'accensione della vostra auto, potete avviare il motore facendo scattare tutte le candele e credete che la vostra auto non esploderà. Lo credete ogni volta che lo fate. Se avete un motore ad 8 cilindri, ci sono 8 esplosioni nel momento in cui girate la chiave. 8 esplosioni in una macchina piena di benzina. Ma credete in colui che l'ha costruita e credete il fatto che non salterà in aria. Avete fede per volare in aereo. Io ho volato innumerevoli volte con persone sedute accanto a me che dicevano: non capirò mai come questo aereo riesca a stare in aria. Potrebbe spiegarmi come funziona? Non solo quello, volate in aereo e non potete nemmeno vedere il pilota. Avete fede anche per viaggiare in auto lì, sull'autostrada. Anche se non sapete se la strada oltre la curva continuerà ad esserci o finirà con un precipizio. Avete fede per mangiare in un ristorante, anche se non siete mai stati in cucina. Avete fede per mangiare in un ristorante anche quando siete stati in cucina. Vedete, quella è fede naturale, quella è fede umana, non ha nulla a che fare con la salvezza però. La fede che avete come esseri umani non è il tipo di fede che redime. Quella fede che salva è un dono di Dio. Ascoltate ancora quello che Pietro dice lì al versetto 1. Simon Pietro, servo ed apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto la fede. Prima epistola, a coloro che sono stati eletti. Seconda epistola, a coloro che hanno ricevuto la fede. Le due vanno insieme. Siamo scelti da Dio, ma non senza fede. E quella fede è un dono. Così Dio dà inizio alla fede quando lo Spirito Santo risveglia l'anima morta in risposta all'ascolto della parola di Cristo. Dunque la fede viene da Dio. Eppure tutti gli uomini sono chiamati a credere e quelli che non credono sono condannati per sempre. Che mistero. Che mistero. Ora, seguite per favore il pensiero di Pietro. A coloro che hanno ricevuto una fede dello stesso valore della nostra. La versione inglese King James dice una fede ugualmente preziosa, dello stesso tipo, exotomos, uguale in valore, significa. È usato in senso politico, significa uguale in rango, uguale in posizione, uguale in onore, uguale in condizione, nell'uso economico, uguale in prezzo, ugualmente preziosa, ugualmente stimata, ugualmente onorata, ugualmente privilegiata. Quindi quello che sta dicendo è che tutti abbiamo ricevuto la stessa fede preziosa, di grande valore, onorata ed elevata. La fede che abbiamo è ugualmente preziosa. I privilegi spirituali che la fede porta sono ugualmente preziosi. Ascoltate questo: nessun cristiano di prima classe, nessun cristiano di seconda classe. Abbiamo tutti la stessa fede. Ed è proprio questo quello che dice Galati, come scrive Paolo in Galati 3:28: non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Siete entrati con una fede ugualmente preziosa, ricevendo privilegi ugualmente preziosi. E la radice di questa parola, è timios, che significa onore, valore o prezzo. Pietro, tra l'altro, ama la parola prezioso. Prima Pietro 1:7, prima Pietro 1:19, prima Pietro 2:7, seconda Pietro 1:4, una forma o l'altra la parola prezioso. Egli ama quella parola. Però cosa intende dire qui? Che abbiamo ricevuto una fede dello stesso valore, dello stesso tipo. Cosa intende? Con la nostra. Cosa intendere con della nostra, nostra? Bueno, alcuni dicono che intenda dire, tra l'altro letteralmente è con noi, ok? Ma alcuni dicono che intende dire la stessa fede degli apostoli. E quello che starebbe dicendo quindi è che sebbene gli apostoli erano stati chiamati in modo unico da Dio, avendo visto il Cristo risorto e naturalmente avevano quelle esperienze uniche con il Signore Gesù, e sebbene siano stati benedetti come testimoni oculari della risurrezione, e sebbene siano stati dati loro doni specifici, segni, prodigi, di poteri miracolosi, e siano stati destinatari privilegiati della rivelazione divina, non hanno una fede più grande, non hanno una fede salvifica più preziosa dei semplici, dei comuni, dei cristiani credenti quotidiani. Hanno tutti e abbiamo tutti la stessa fede preziosa, salvifica. Ebbene, voglio dire subito che questo è vero, assolutamente vero, è assolutamente vero. Ma probabilmente non è questo quello che Pietro intende dire qui. Perché non ci sono più apostoli che stanno scrivendo queste lettere, solamente Pietro. Quindi perché direbbe noi? O più avanti, al versetto 12, quando diventa personale, prima dice semplicemente Simon Pietro, servo ed apostolo, quando dice con noi, potrebbe intendere collettivamente gli apostoli, anche se non erano lì, però sembra un po' forzata la cosa. E se avesse detto con me come apostolo, forse l'avremmo capito in quel modo, però più avanti, al versetto 12, quando si riferisce a se stesso, usa il pronome singolare, io, mio. Quindi non sta usando il noi qui in senso collettivo, come per riferimento a più di un apostolo, autore di questa lettera. Potreste dire, se non si riferisce agli apostoli, quindi a chi si riferisce? Molto probabilmente ha in mente la questione giudei gentili. E quello che sta dicendo qui è, voi gentili, dispersi nel mondo gentile, come identificato in 1 Pietro 1:1, voi avete ricevuto una fede che ha lo stesso valore di quella dei giudei, della nostra come giudei. Ora, non possiamo essere dogmatici su questo, potrebbe riferirsi collettivamente agli apostoli, ma in coerenza con altre cose che Pietro ha insegnato ed ha vissuto, sembra meglio pensare che stia facendo riferimento a questa questione giudei gentili. Venite con me rapidamente, velocemente, per un momento ad Atti capitolo 11, lasciate che vi mostri perché preferisco questa interpretazione. In Atti 11, versetto 17, in realtà Pietro sta riferendo qui a ciò che il Signore ha fatto con i gentili. Pietro aveva un ministero particolare verso i gentili, come ben sapete. Nel versetto 15 di Atti 11 Pietro riferisce che lo Spirito Santo scese sui gentili proprio come era sceso sui giudei a Pentecoste. E poi, al versetto 17, dice, se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi, dopo che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Sta dicendo che i gentili avevano ricevuto lo stesso dono dello Spirito Santo dopo che avevano creduto loro, proprio come noi, dopo che noi abbiamo creduto. Dunque, hanno ricevuto lo stesso credere, hanno ricevuto la stessa fede. Guardate il capitolo 15. Versetto 8. Il versetto 6 dice che gli apostoli e gli anziani si riunirono per esaminare la cosa, la questione, nel concilio di Gerusalemme. Ci fu molta discussione, Pietro si alzò e disse, fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio ha scelto tra voi che per bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, che conosce i cuori, ha reso testimonianza anche a loro, dando loro lo Spirito Santo come anche l'ha dato a noi, e non ha fatto alcuna distinzione, osservate qui, fra noi e loro, purificando i loro cuori mediante che cosa? Mediante la fede, la stessa fede. Ora dunque, perché tentate Dio imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati capaci di portare? Ma noi crediamo di essere stati salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo in cui anche loro lo sono. Mi sembra proprio che Pietro sia piuttosto affascinato dall'identità del fenomeno della salvezza che esiste tra giudei e gentili. E quando portate tutto questo tipo di pensiero in questa epistola, quindi sta dicendo, sto scrivendo a voi, cioè gentili tra parentesi, che avete ricevuto una fede dello stesso valore prezioso che noi giudei abbiamo ricevuto. La prima e la seconda epistola, scritte a chiese sparse nel mondo gentile, composte principalmente da gentili credenti, il tono è certamente più ampio dei soli giudei, il muro di separazione è stato abbattuto, come dice Efesini 2, Pietro ne ebbe un'illustrazione molto vivida in Atti 10 con Cornelio e nella visione che ebbe in quell'incontro unico con il soprannaturale, e così era affascinato da questa fede che era ugualmente preziosa e che apparteneva sia ai giudei che ai gentili. Questa parola, ancora, isotomos, era particolarmente usata nel mondo antico per gli stranieri, per i forestieri, ai quali veniva concessa una cittadinanza uguale in una certa città. Giuseppe Flavio, scrivendo di Antiochia, dice che ad Antiochia ai giudei furono concessi tutti i diritti di cittadinanza e furono chiamati isotomoi. Furono chiamati uguali in onore e privilegio con i macedoni e con i greci che già vivevano lì. Così Pietro sta indirizzando la sua lettera a questi isotomoi. Voi avete una fede che è uguale. Non c'è né giudeo né gentile. Dio ci ha dato tutti la stessa fede salvifica. La fonte della salvezza, Dio. È Lui che ci ha dato la fede. E qual è stato il mezzo? Mediante, guardate il versetto 1, la giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Mediante la giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Questa espressione può anche avere diversi accenti, ascoltate molto attentamente. Giustizia può significare equità, può riferirsi a imparzialità, può significare rettitudine, nel senso di equità. Così alcuni commentatori pensano che ciò che sta scrivendo, che sta dicendo è questo, che voi gentili avete ricevuto la capacità di credere la stessa fede preziosa come noi giudei, perché Dio è giusto, è equo, è imparziale e quindi dà la stessa cosa ad entrambi. E questo è un significato possibile. Però se prendiamo quel significato, allora lì sta dicendo che Dio non ha riguardi personali, che ha dato a tutti in modo equo lo stesso tipo di fede preziosa per credere in Gesù Cristo, che siano giudei o gentili, e quindi siamo introdotti a ricevere lo stesso Spirito Santo, riceviamo gli stessi privilegi spirituali perché Dio è equo e nessuno è più degno di un altro, perché nessuno è degno, punto. Ma d'altra parte, questa parola meravigliosa, giustizia, può anche significare la stessa rettitudine di Dio. Il potere giustificante che Dio possiede, che gli permette di redimere i peccatori. In altre parole, abbiamo la fede per credere e siamo salvati perché la giustizia di Dio ci è stata data. È la giustizia del nostro Dio e del Salvatore Gesù Cristo che fu imputata a noi. Sembra che quest'ultima interpretazione sia più coerente con l'insegnamento del Nuovo Testamento, che quando collega la salvezza con la giustizia di Dio, non la collega tanto alla sua equità o alla sua imparzialità, quanto alla sua santità, alla sua purezza, la giustizia nel senso di assenza di peccato che poi viene imputata a noi o che ci è concessa da Dio stesso in Cristo. Quindi abbiamo fede solamente perché Dio ce l'ha data e siamo stati salvati solamente perché Egli ci imputa la giustizia. Egli ci concede la giustizia. Questo è il punto principale di Paolo. Giusto, velocemente, in Romani 3, versetto 26, per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente affinché Egli sia giusto e giustificatore di colui che ha fede in Gesù. Quando uno ripone la sua fede in Gesù, fede data da Dio, Dio giustifica. Stessa parola, Dio rende giusto. Romani 4:5, ma colui che non opera, ma crede in colui che giustifica, cioè che rende giusto, l'empio, la sua fede gli è messa in conto come giustizia. Nei testi sulla salvezza del Nuovo Testamento, quando si parla della fede e della giustizia, la giustizia non è l'equità di Dio, ma la giustizia è la santità di Dio imputata sull'uomo. È così che quando Dio vi dà la fede per credere, poi vi dà anche la giustizia per essere salvati? È solamente la giustizia di Dio imputata a voi che copre il vostro peccato e vi rende accettabile davanti a Dio. Questo è il punto. Dio ci rende giusti. Dio ci concede la sua giustizia. Siamo rivestiti di giustizia. In Atti 13, 38 e 39, sappiate dunque, fratelli, che per mezzo di Lui vi è annunciato il perdono dei peccati e per mezzo di Lui chiunque crede è giustificato da tutte le cose dalle quali non poteva essere giustificato per mezzo della legge di Mosè. Quando credete siete liberati dalla pena del peccato. La legge di Mosè non poteva mai fare quello. Questo è il tipo di giustizia di cui stiamo parlando. Ora, notate per favore. Non si tratta realmente della giustizia o dell'equità o dell'imparzialità di Dio Padre, ma seguite questo pensiero, ok? Noi riceviamo la capacità di credere ugualmente e poi la salvezza mediante la giustizia. Ora, osservate a questo titolo, la giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. non sta parlando di Dio Padre, sta chiamando Gesù Cristo nostro Dio e Salvatore. La giustizia ha origine in Dio, però scende fino a noi attraverso di Gesù Cristo. Galati 3:8 dice: Dio giustificherà i gentili per fede. Versetto 9: così coloro che sono della fede sono benedetti con il credente Abramo. Il versetto 11 dice: il giusto vivrà per fede. Ancora una volta, avete la giustizia e la fede. La giustizia e la fede che sono collegate. Credere ed essere perdonati, essere resi giusti, essere resi retti davanti a Dio. E questa espressione che segue, questa descrizione di Gesù Cristo, credo favorisca la seconda interpretazione. È la giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo che ci è data. E tra l'altro la costruzione greca ha solamente un articolo davanti a nostro Dio, del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, facendo riferimento ad una sola persona. Ed ecco come comprendere quell'espressione molto importante, che è una sola persona. Il nostro Dio è il Salvatore Gesù Cristo. Il nostro Salvatore Gesù Cristo è Dio. E tutto questo è racchiuso lì, in quell'espressione. Tutto racchiuso. Oh, tra l'altro, nelle altre quattro volte in cui Pietro usa il termine Salvatore, in 1:11, 2:20, 3:2 e 3:18, si riferisce sempre a Gesù Cristo. Sempre. Qui sta chiamando il nostro Salvatore, Gesù Cristo, Dio. Provate a dirlo ai vostri amici mormoni la prossima volta che sollevano la questione. Il nostro Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Egli è Dio e qualsiasi considerazione inferiore a questa è una negazione della sua persona. Ascoltate Romani 9:5 come sostegno. Cristo, secondo la carne, che è sopra tutte le cose. Dio benedetto in eterno. Cristo è Dio. Cristo è Dio. Tito, capitolo 2, versetto 13. Nell'attesa della beata speranza e dell'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Chi è che appare? Il nostro Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Ebrei 1:8. Ma del Figlio dice: il tuo trono, o Dio, è per i secoli dei secoli. E così via. Gesù è Dio, poiché in Lui dimora corporalmente tutta la pienezza della Deità. Colossesi 2:9. Ascoltate attentamente, che questo è meraviglioso. Quello che Pietro sta facendo è ciò che fece a Pentecoste. In Atti 2:21 prese il nome dell'Antico Testamento per Dio e lo applicò a Gesù. Questo è meraviglioso! Sapete qual era il nome dell'Antico Testamento per Dio? Salvatore! Ed egli lo applicò a Gesù. Quando nacque, doveva essere chiamato Gesù perché egli avrebbe che cosa? Salvato il suo popolo dai loro peccati. Nacque per essere un salvatore. Matteo 1:21. Lasciate che vi dia solamente uno sguardo veloce a questo, che andate per un momento ad Isaia, solamente per un minuto, e passerò velocemente attraverso alcuni passi per arricchirvi un pochino e poi concluderemo velocemente. In Isaia 43:3, Isaia offre questo titolo a Dio, dice: poiché io sono il Signore, io sono il tuo Dio, il Santo d'Israele, il tuo, che cosa? Il tuo Salvatore. Versetto 11, io sono il Signore e fuori di me non c'è altro Salvatore. Isaia 45:15, in verità tu sei un Dio che si nasconde, o Dio d'Israele Salvatore. Versetto 21, presentate la vostra causa, sì, consultatevi pure insieme. Chi ha annunciato questo fin dall'antichità? Chi lo ha dichiarato da lungo tempo? Non sono forse io, il Signore, e non c'è altro Dio fuori di me, un Dio giusto ed un Salvatore. Isaia 60, versetto 16, alla fine del versetto. Allora saprai che io, il Signore, sono il tuo Salvatore ed il tuo Redentore. Il tuo Salvatore ed il tuo Redentore. Vedete, quando Pietro dice, tornando a Seconda Pietro, che abbiamo ricevuto da Dio la capacità di credere, una fede ugualmente preziosa sia che siamo giudei o gentili, e che siamo quindi salvati per fede mediante la giustizia di Dio, perché questa viene a noi. Essa viene come la rettitudine e la giustizia di Gesù Cristo, che è il nostro Dio ed il nostro Salvatore. E li sta veramente usando titoli di Dio in riferimento a Gesù Cristo. La fonte della salvezza dunque è Dio, ed egli ci assegna la fede per credere, ed insieme ad essa provvede anche la sua stessa giustizia, la giustizia del nostro Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Non fate errori, miei cari, la salvezza è un dono di Dio in ogni senso. In ogni senso. Questa è la sua fonte. La prossima settimana guarderemo la sua sostanza. Preghiamo. Padre, queste verità sono così ricche, sono così entusiasmanti per i nostri cuori. Oh, come ti ringraziamo perché siamo stati scelti secondo la prescienza di Dio Padre. Ti ringraziamo che quando eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, quando eravamo accecati nelle nostre menti, così che la luce del glorioso Vangelo di Cristo non poteva splendere su di noi, quando eravamo tuoi nemici e quando ti odiavamo, tu ci hai dato la fede per credere e hai dato a tutti noi, allo stesso modo, la stessa fede preziosa salvifica. E poi ci hai anche concesso l'unica cosa che poteva renderci accettabili davanti a te, cioè la stessa giustizia di Gesù Cristo, che non è altri che il nostro Dio e Salvatore. La sua giustizia ci copre, come dice Isaia 61:10, siamo stati rivestiti della veste della giustizia, siamo coperti nella giustizia di Gesù Cristo. La sua giustizia al posto del nostro peccato e siamo stati perdonati. Oh, quanto ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo per essere la fonte della nostra salvezza. Tu, dunque, meriti tutta la lode, noi te lo offriamo nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.